Amen. Allora c'è un titolo questa mattina. Quanti sono qui per la prima volta? C'è qualcuno che è qui per la prima volta? Qualcuno che è qui per la prima volta? Nessuno? Quella seconda volta? Vabbè. Ok, vogliamo fare un applauso a loro, Dio ti benedica. È un piacere avervi qua. Il titolo? Ok. Conoscere l'amore di Dio. Questo è un po' il titolo di questo breve messaggio. Conoscere l'amore di Dio. Sapete, è scontato parlare dell'amore. Perché l'amore è un sentimento che mettiamo in tutte le cose. C'è l'amore per la cucina, l'amore per il mare, per la montagna, per lo sport, c'è l'amore per la lettura, no? Perciò l'amore è un po' come, diciamo così, i sapori che si mettono un po' dappertutto per dare sapore a tutte le pietanze, no? In Prima Corinzi 13:9 è scritto: poiché noi conosciamo in parte. Sapete, c'è una conoscenza parziale dell'amore di Dio. C'è una conoscenza naturale, una conoscenza culturale. C'è una conoscenza informativa di Dio e dell'eternità. Si conosce, ma in una maniera, diciamo così, parziale. Sì, conosco Dio, leggo la Bibbia, ma l'amore di Dio è tutta un'altra cosa. Sapete, ci vuole una rivelazione di Dio per ricevere l'amore di Dio. E non è scontato. Se io dico quanti amano Dio, alzino la mano. Ok. Se io lo dico in una chiesa cattolica, mettiamo che siamo in una chiesa cattolica, alzate la mano quanti amano Dio. Tutti alzano la mano. Se lo diciamo in una fra i testimoni di Geova e diciamo chi ama Dio, alzi la mano. Tutti alzano la mano, ok? Perché è vero, se andiamo in un luogo dove ci sono musulmani e dicono chi ama Allah, allora tutti alzano la mano. Perché? Perché c'è questo tipo di amore che non c'entra niente con l'amore di Dio. Paolo ci sta invitando in Efesini 3:19 a crescere nella conoscenza e sperimentare l'amore di Dio. In Efesini 3:19 è scritto: e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Sapete, questo tipo di amore, di conoscenza dell'amore di Dio, riempie. Non c'è più posto per altro. Quando Dio ti riempie con il suo amore, tu non hai più bisogno di niente, perché in Lui trovi tutte le cose. E tutto questo viene per rivelazione, è la rivelazione che ti crea la relazione e la conoscenza dell'amore di Dio. Se non c'è una rivelazione, è un'infatuazione. Sapete perché molti dicono che l'amore dei più si raffredderà? Perché non hanno ricevuto l'amore di Dio. Non c'entra niente l'amore con l'amore di Dio. E scopriremo qualcosa. In Proverbi 1:7 è scritto che il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza. Perciò per conoscere Dio devi avere timore di Dio. Che cos'è il timore? L'abbiamo detto altre volte, è la preoccupazione continua di piacere a Dio. Tante volte si vogliono dare, diciamo così, dei significati. Che cos'è il timore di Dio? È paura di Dio? No. Ma è la preoccupazione che dobbiamo avere di piacere a Dio sempre, ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Prima Giovanni 4:16 dice così: noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Sapete, c'è questo connubio perfetto. Facciamo un po' di chiarezza sull'amore. Ultimamente, mentre mi trovavo in Israele, nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto dall'1 al 7 di novembre, riflettevo nei vari luoghi sull'amore di Dio per questo popolo, perché sapete, l'ebreo non è proprio amabile, cioè nel senso come carattere, ma Dio ama questo popolo, e mi sono chiesto: Signore, è incredibile, fammi capire un po' di più di questo tipo di amore, sull'amore. Ed è fantastico come Dio ha aperto la mia mente per darmi una rivelazione sull'amore. Ci sono due tipi di amore. C'è l'amore per Dio. Tutti possono amare Dio e tutti possono avere amore per Dio per mille motivi. Poi c'è l'amore di Dio, che è tutta un'altra cosa. Gesù in Giovanni 5,42 disse ai religiosi: io vi conosco che voi non avete l'amore di Dio in voi. Erano religiosi che leggevano la Torah. Sapete, quando tu vai in Israele, vai nel muro del pianto, diversi ci sono stati, vi ricordate, no? A fianco al muro del pianto c'è un luogo dove loro leggono l'Antico Testamento sempre, continuamente, facendo questi movimenti continuamente. Tu vai di giorno, di sera, di pomeriggio, sei sempre qualcuno che legge, no? E mi sono chiesto: Signore, ma come mai leggono ma non hanno ancora capito? Sono persone che amano Dio, ve lo posso garantire, hanno amore per Dio. L'amore per Dio, cari, è un sentimento. È un sentimento che tutti possono avere. Mi trovavo in carcere tempo fa, quando io visitavo le carceri come assistente volontario, e un detenuto che io le stavo parlando, lui mi disse: signor Franco, io amo Gesù. Io mi sono battezzato. Io mi sono sposato nella Chiesa Cattolica. Io ho battezzato i miei figli. Io ho la Bibbia dentro la mia cella e la leggo tutti i giorni. E io ho creduto che lui fosse sincero. L'amore è un buon sentimento per Dio. Ma il problema è questo, che quando noi leggiamo molto Logos, ma se non ci arriva il Rema, non rimaniamo nella stessa condizione, non cambia nulla. Tu puoi amare Dio e non cambiare mai. E allora ho pensato questo e le ho detto questo: l'amore che tu hai per Dio non ti ha impedito di fare un omicidio. Però questo era un uomo che aveva ucciso una persona, e lui era stato sempre vicino di una famiglia cattolica, una famiglia che leggeva la Bibbia, no? Perciò l'amore per Dio, cari, è un sentimento che non impegna, che non ci cambia, che non trasforma la vita delle persone. L'amore per Dio è solo un sentimento. L'amore per Dio non costa, perché ci vuole a dire Dio ti amo. Leggere la Bibbia non costa. Eppure è bella leggerla, storie meravigliose. Ma dice che la lettera uccide. Se non c'è una rivelazione dell'amore di Dio, le persone non cambiano. Perciò abbiamo bisogno veramente, cari, di sperimentare l'amore di Dio e farlo sperimentare agli altri. L'amore di Dio è un'altra cosa. L'amore di Dio non è un sentimento, ma sono principi da mettere in pratica, che ti fanno sperimentare veramente il suo carattere e cambiano il tuo carattere, che ti fanno realizzare la sua mente e cambia la tua mente, cambia il tuo modo di vedere, di parlare, di sentire, di camminare, di agire, di relazionare. Quando c'è l'amore di Dio si vede. Si vede Dio. Ecco perché molte persone non cambiano, perché la parola dice che negli ultimi tempi l'amore dei più sì. E che tipo di amore è quello che si raffredda? Non è l'amore di Dio. L'amore di Dio non teme che venga buttata acqua sopra per spegnersi, non si spegne. Che cos'è questo tipo di amore? È l'amore per Dio che si spegne. È questo tipo di amore sentimentale, religioso, che molte volte il cristiano porta avanti nella sua vita. Sapete, l'amore di Dio è un fuoco consumante, non ti fa dormire, diventi pazzo, vai fuori, perché hai dei principi da mettere in pratica, ti cambia la vita. Perciò l'amore di Dio non è un sentimento, ma sono principi. In Giovanni 5,3 è scritto, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti. Questo è l'amore di Dio. E i suoi comandamenti non sono gravosi, non è difficile realizzare e vivere l'amore di Dio. È più facile avere amore per Dio, perché non ci costa. Perciò l'uomo naturale sappiamo che è l'uomo che non conosce Dio. L'uomo carnale è l'uomo che crede in Dio ma non pratica Dio. Perciò per l'uomo naturale o carnale è facile confondere l'amore con l'amore di Dio. Molte volte ci si sente, io amo Dio, io ho la Bibbia. Ma credetemi, io credo che un giorno quando saremo davanti a Dio, noi comprenderemo appieno tutte le cose. Oggi comprendiamo in parte, ci sono gocce di cose che Dio ci sta dando, non comprendiamo appieno. Insegniamo cose che Dio ci ha fatto capire, ma non sappiamo tutte le cose ancora. Siamo in un cammino, perché sennò la Chiesa diventerebbe una fiamma. Dovremmo vivere per queste cose, invece molte volte non viviamo per queste cose. Basta poco che dire, ah, stamattina non vado, ma oggi non ho tempo di leggere, ma oggi non ho tempo di aiutare quella persona, ma non c'ho tempo di andare a aiutare il gruppo sociale per andare a prendere i cibi e poi distribuirlo agli altri. Mamma mia, tutta sta fatica. Sapete, quando non c'è l'amore di Dio, facilmente troviamo tutte le scuse per non fare niente. Dice, questo infatti è l'amore di Dio. Qui ce lo spiega, che noi osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi. Sapete, ci sono 12 significati di parole in greco, anche perché il greco è una lingua fantastica, perché ti dà significati incredibili, no? E molte volte noi confondiamo questi tipi di amore con l'amore di Dio. Il più conosciuto, il più gettonato è l'amore eros, l'amore sentimentale, no? L'amore passionale, che se non lo controlli ti controlla e ti rovina. Amen? Sei d'accordo? Ha rovinato famiglie, relazioni, questo tipo di amore. Quando non è controllato dallo Spirito Santo, la passione diventa sfrenata e senza freno, e si fanno cose che non si dovrebbero fare, pensare cose che non si dovrebbero pensare. E tutto questo produce ferite, tradimenti, esperienze traumatiche che restano nel cuore delle persone. Questo non è l'amore di Dio, questo è l'amore sentimentale. Un'altra espressione è filia, che è un amore amichevole, che tu pensi che dura, ma a volte dura poco. Dice, chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro, ma mica sempre sono tesoro. Amen? Siete d'accordo? Un'altra parola è storge, che è l'amore familiare che noi usiamo verso le nostre famiglie. Ma anche in questo, quante famiglie sono in discordia, si combattono, figli contro genitori, genitori contro figli, fratelli contro fratelli. Perciò anche questo tipo di amore non completa, non riempie. Un'altra parola, filautia, che è l'amore per se stessi, l'amore egoistico, pensa solo a se stessi e mai agli altri. Questo è un altro tipo di amore che l'uomo vive, come il pragma, che vuol dire amare senza riceverne. Questo capita nelle coppie che dopo un po' di tempo si abituano a stare insieme e si diventa oggetti. la moglie l'oggetto, il marito l'oggetto. Allora, che succede? Che si realizza che non c'è più amore fra la coppia. Magari uno dei due dice: io per mantenere la famiglia continuo ad amare, anche se non sono amato. Questo è il tipo di amore pragma. Ci sono molte famiglie che vivono questa situazione. Poi c'è un'altra espressione, che è mania, che è un amore possessivo, tossico, diciamolo, tossico. Molti sono in questa condizione, perché si considera l'altra persona come un oggetto proprio, e questo è molto pericoloso. Ci sono persone che amano in una maniera possessiva, una maniera tossica, una maniera che non dà libertà. Le persone si sentono oppresse da questo tipo di amore, che non è l'amore di Dio. L'amore di Dio, cari, resta, ci rende liberi. Amen. Restiamo in questo tipo di amore, rendiamo libere, amiamole senza assolutamente controllare le persone. Se l'amore tossico controlla le persone, egoistico, si pensa che siamo i padroni delle persone. Perciò c'è il maschilismo, c'è il femminismo, cioè ognuno si sente in una condizione, tutti vorrebbero avere la preminenza in una casa, no? C'è una casa patriarcale, ci sono anche le madri, case matriarcali, dove ci sono quelli che comandano e che gesticolano la famiglia e che rendono la famiglia oppressa da questo tipo d'amore. Questo non è l'amore di Dio. Poi c'è un'altra espressione, caris, è un amore, quello idilliaco e reciproco, in tutte le forme, poetico, sognante, sentimentale, a volte non è questa la realtà, capite? No? Poi c'è un altro tipo di amore che l'uomo vive, che è il potos, che è un amore adolescenziale, e sono quelle infatuazioni, quelle cottarelle, quei colpi di fulmine che arrivano, no? E poi il photos è prima di una delusione, perché queste cose poi finiscono. Perciò anche questo è un amore sentimentale, umano, che non riempie la vita delle persone. E poi ci sono, il terz'ultimo è Eimeros, che è l'amore impulsivo, è il desiderio che ti porta a fare qualsiasi cosa pur ad avere quella cosa. Sapete? Quando conosco una persona che ho conosciuto lì nel mio lavoro in carcere, che lui, cosa ha fatto? Lui si era innamorato di una donna sposata. E aveva questo sentimento sfrenato, senza diciamo così, senza freno, e è arrivato fino all'omicidio. Capite? Questo tipo di amore, Imeros, questo amore impulsivo, il desiderio che ti porta a fare qualsiasi cosa folle pur di soddisfare questo bisogno che tu hai. Questo è pericoloso, molto pericoloso. Ma questo è anche un tipo di amore che c'è in giro, lo vediamo, lo sentiamo. E poi, penultimo, c'è l'anteros, è un amore corrisposto per crescere insieme. Questo capita, che ci sono anche delle coppie, delle famiglie, è un amore che viene corrisposto fra fratelli, no? Fra persone che insieme crescono in questo sentimento. Ma il più forte, il più grande, il più fermo è l'amore agape, no? E questo è il più potente, il più completo e incondizionato amore di Dio, anche se non è ricambiato, che molte volte, sapete, Dio non si ferma se una persona non lo ama. Dio non si scoraggia se tu non lo ami più, se tu ti allontani. Lui non si scoraggia, lui continuerà ad amarti fino all'ultimo istante della tua vita, e il suo amore penetra ogni area e ogni sentimento della nostra vita. E un giorno nell'eternità nessuno potrà dire che Dio non è amore. Nessuno lo potrà dire, perché dice che lui ama l'uomo che ha creato, anche se non è ricambiato. È un amore puro, un amore forte, un amore che dura. E questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore che noi dobbiamo ricevere, cari. In 1 Giovanni 4,9 è scritto: in questo si è manifestato, cioè reso visibile, l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Senza l'amore di Dio non c'è vita, cari. Noi siamo circondati dalla morte, perché dove non vive l'amore di Dio non c'è vita. Le persone sono spente, se le persone sono scoraggiate, impaurite, tutto spaventa. L'amore di Dio incoraggia, fortifica. L'amore di Dio è quello che ci porterà avanti fino all'ultimo giorno della nostra vita. È quello che questa mattina voglio dirvi questo. Non amiamo in modo naturale, sentimentale, ok, culturale. Tu puoi conoscere tutta la Bibbia, ma non è questo l'amore di Dio. In prima Giovanni 2,5 è scritto: ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Quando noi osserviamo la parola, l'amore di Dio in noi è perfetto. Vuol dire che non c'è nessuna deviazione. È perfetto per fare ogni cosa, per aiutarti in ogni area della tua vita. L'amore di Dio viene sempre incontro ai nostri bisogni. Perciò l'amore di Dio non è un sentimento, ma sono principi. Sapete, per me sono stati come una rivelazione, come un fascio di luce che è arrivata mentre ero lì, che dicevo: Signore, parlami un po' dell'amore. Ed ero lì in giro per Israele, eravamo lì in Israele, no? E mi sono fatto questa domanda ed è arrivata questa risposta. Molti mi amano in modo sentimentale, ma non è il mio amore. L'amore per Dio è un sentimento che tutti possono avere, ma non ci salva, non ci cambia, non ci trasforma. È l'amore di Dio, quando entra, che crea il cambiamento nella nostra vita. Sapete, i principi sono quelle cose che toccano i valori etici e morali della vita dell'uomo, attitudinali, caratteriali, spirituali di una persona. Per questo l'amore di Dio sono principi da praticare. In 1 Corinzi 13:1-13 è un verso che noi conosciamo tutti. Sapete qual è il problema dei cristiani? Che sanno tutto a memoria. Quando tu sai a memoria tutte le cose, perdi il bello delle cose tante volte. Questo non vuol dire che non possiamo memorizzarle le cose, ma molte volte diventano cose che sappiamo. Ok? Ah, ma questa cosa la so. Guardate cosa dice. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho agape, amore di Dio, divento un bronzo risonante, uno squillante cempole. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri, tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho l'amore di Dio, agape, non sono nulla. E se io spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, vedete? Parla e tocca tutte le aree della nostra vita. Per nutrire i poveri, dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho agape, l'amore di Dio, tutto questo non mi giova a niente. E dice che l'amore agape, l'amore di Dio, è paziente, è benigno, non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca le proprie cose, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia quando le cose vanno male agli altri, anche se magari se lo merita una volta già ti sta bene. Non dirlo. Ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore di Dio, agape, non viene mai meno. Allora, avete compreso la profondità di questo verso che sappiamo, che abbiamo predicato da 40 anni per me, da 43 anni? Ma quanto io lo leggo sotto questa forma che è cambiato. Perciò l'amore di Dio, dice, quando tu hai l'amore di Dio diventi paziente. Se non c'è l'amore di Dio, ma hai l'amore per Dio, sei impaziente. appena succede qualcosa non sopporti più le cose, vai fuori, basta, non ti sopporto più. Vi è capitato qualche volta a dirlo? Bene, non c'è l'amore di Dio quando lo dici. Se lo dici e lo vivi, sappi che non c'è l'amore di Dio. L'amore è paziente e benevolo, perciò pensa il bene, non pensa il male. Dice, ma se c'è del male, io penso bene. Signore, tu hai sempre qualcosa di buono da dare alle persone. Dice che non cerca il proprio interesse, ti fa vivere la verità. Sa soffrire ogni cosa, anche se c'è un momento delicato nella tua vita, se c'è l'amore di Dio, sai stare fermo. Non vai in escandescenza, non dici adesso basta. Signore, adesso basta, le cose non stanno più funzionando, il mio lavoro non va. Soffri ogni cosa. L'amore di Dio ti fa fermare, ti fa stare stabile, perché arriva poi, perché Dio non è debitore di nessuno. Spera, dice, ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, mamma mia. Tutti questi principi manifestano che cosa? L'amore che sta vivendo nella tua vita. E tu puoi farti un sondaggio e dire, vediamo, stamattina, domani, dopodomani, fallo quando vuoi, ma fallo, ogni tanto cerca un sela, una pausa nella tua vita, ok? Fai un sela, fermati un attimino e davanti a queste cose dice, vediamo un po', questo periodo sono molto irritevole, non sopporto le persone, mi arrabbio facilmente, se le cose non funzionano vado in escandescenza. Allora sappi che stai perdendo qualcosa di prezioso dentro di te. Sapete, dove c'è invidia, vanto, orgoglio, abbiamo letto, comportamento sconveniente, quando cerca solo il proprio interesse e mai quello degli altri, quando c'è asprezza, condanna, ingiustizia, questi sono segni che l'amore di Dio non c'è. Perciò il cristianesimo vero non ha regole, cari, ma principi da praticare. Per piacere, non facciamo solo parole, non servono, non cambieranno la vita delle persone. Noi potremmo avere qui 1000 persone, ma se non hanno l'amore di Dio si perderanno tutti, andranno all'inferno. Questo è il problema, è l'amore di Dio che cambia la vita delle persone. Quando entra dentro l'amore di Dio ti cambia il modo di pensare, di vedere, di ragionare, il modo di dare. E solo se noi abbiamo una rivelazione dell'amore di Dio si può iniziare questa relazione con Dio. Se no è solo una conoscenza mentale, culturale. I ragazzi hanno spiegato il grande lavoro che fanno dietro a tutto questo. Sapete, non è facile portare le persone, un ragazzo che studia è impegnato in altre cose in questo momento, cioè hanno questo grandissimo compito di farle realizzare l'amore di Dio. E come? Come faranno? Sapete, le persone vogliono vedere, non le bastano le parole. Se c'è amore di Dio in te, tu diventi una calamita. Tu parli senza parlare. Cominciano a vedere l'invisibile dentro di te. Sapete, l'amore di Dio è tenerezza. L'amore di Dio è misericordia e perdono, è servizio. Molte volte dobbiamo gridare, aiutaci Signore, mandaci operai, c'è bisogno di persone che puliscono. Tante volte si lamentano i nostri gruppi di pulizia, ma siamo in due, la chiesa è grande, sono 1000 metri quadrati, come dobbiamo fare? E diciamo, c'è qualcuno che vuole aiutare le persone a pulire oppure a distribuire o a fare altri compiti nella chiesa? Tante volte non si trova nessuno, perché tutti si è impegnati in altre cose. Ma sapete, l'amore di Dio ti rende disponibile, ti rende grato a Dio, ti mette in una condizione di servire Dio, di disponibilità, di gentilezza. Questo fa l'amore di Dio, cambia dentro la nostra natura, non siamo più le cose, non siamo più gli stessi. Ecco perché Paolo disse, no? Che lui era morto con Cristo e la vita che viveva ora non era più quella di prima. Perché quando l'amore di Dio entra dentro, cambia la nostra natura. Non siamo più del vecchio Adamo, siamo del secondo Adamo. Prendiamo il carattere di Cristo. E poi l'amore di Dio ti porta gioia, ti fortifica, ti incoraggia. È una garanzia per la tua famiglia, per la tua vita, per il tuo lavoro, per i tuoi studi, per la tua salute, per il tuo presente e anche per il tuo futuro. Sapete, l'amore di Dio non dipende da ciò che sei. Non perde consistenza se tu lo ami di meno oggi. Sapete, Dio non ci ama perché noi lo amiamo. Alla base di questo amore c'è un prezzo che è stato pagato. Cioè lui non si basa su quello che tu le puoi dare, ma su quello che lui ti ha dato a te. Dice che Dio ha tanto amato tutti e che ha dato. Si è spogliato. Ha spogliato il cielo, l'eternità, e perciò il valore che noi abbiamo non è un valore da poco. L'amore di Dio non è una cosa da poco, cari. Ecco perché veramente vale la pena. Vale la pena dire: Signore, non mi accontento più. Molte volte dobbiamo essere un po' insoddisfatti. Le persone che non amano Dio e perciò non ricevono l'amore di Dio, un giorno potranno dire che non sono stati amati da Dio, ma questo è uno sbaglio. Sapete, perché Dio non ha smesso mai, non smetterà mai di amare ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ogni adulto. Ci sono aspetti dell'amore di Dio. Per esempio, è un amore non meritato quello che Dio ci dà. Non pensare che tu ti meriti perché leggi la Bibbia o vieni in chiesa. No, è immeritato. Ma Dio manifesta il suo amore, Romani 5:8, verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Perciò lui manifesta il suo amore attraverso un atto incredibile. Noi non abbiamo la visione o la misura dell'amore di Dio. Non ce la facciamo ancora. Stiamo dicendo delle cose proprio perché possiamo avvicinarci a questa cosa così incommisurabile, illimitata, difficile da comprendere. E poi anche un amore eterno. Geremia 31:3 dice: sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Perciò tu puoi allontanarti da Dio, puoi rigettarlo, insultarlo, bestemmiarlo, tanti lo fanno, ma Dio continuerà ad amarti sperando del tuo ritorno, come faceva il padre del figlio prodigo. Così funziona Dio. Lui spererà sempre che tu possa tornare a Lui, che tu possa impegnarti con Lui, che tu possa cambiare per Lui. Poi un amore immutabile, Giacomo 1:17, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio non cambia, cari. Noi dobbiamo cambiare. Amen? Dillo alla persona vicino a te: io devo cambiare. Non dirle: tu devi cambiare. Ma dirle: io devo cambiare, Signore. Io ho bisogno di questo tipo di amore, che non è un amore normale, naturale. È un amore senza misura, Romani 8. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, vedete, senza misura, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né nessun'altra creatura potranno e potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. È senza misura, non è misurabile, cari. Sapete? Noi non siamo amabili, diciamo la verità. Se io mi guardo e mi faccio una introspezione dentro me stesso, non sono perfetto, non sempre sono amabile. Tante volte mi rendo conto, Signore, cambiami. E allora il Signore mi aiuta in questo, no? Non sempre siamo amabili, ma Dio ci ama lo stesso, perché il suo fine è cambiarci e farci realizzare questo tipo di amore affinché possiamo amare di questo amore. È un amore che pensa anche agli altri. Dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Perciò quello che abbiamo detto prima, sfera ogni cosa, crede ogni cosa, sopporta ogni cosa. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Chi non ama di quel tipo di amore non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Perciò non è il tuo amore per Lui, è l'amore di Dio in te che amerà gli altri e cambierà gli altri. Se non vedi frutto intorno a te, forse devi farti qualche pensiero. Sto amando dell'amore di Dio che è paziente, che sopporta ogni cosa, oppure sto amando perché quasi mi sento in colpa se non lo faccio, se non telefono a quella persona, se non do l'offerta o non do la decima o non parlo a una persona, mi sento in colpa. No, non è questo, non è questo. L'amore di Dio ci rende liberi, cari. E ci impegna, perché quando tu realizzi l'amore di Dio, un giorno una persona mi disse: ma tu ti sei convertito, una volta tu facevi musica col tuo gruppo nei night, nei luoghi così, no? Iniziavamo addirittura a mezzanotte a suonare fino alle 3, alle 4 del mattino, perciò pensate la gente che veniva in questi luoghi, no? E dice: ma tu, quando mi sono convertito, tu fai a meno di andare a ballare, andare così a divertirti, andare a San Vincent, fai quello che vuoi, vai con chi vuoi, fai esperienze che vuoi. E io gli ho detto: guarda, diciamo, sinceramente, no? Queste cose non è che non li faccio perché non li posso fare, ma non mi interessano più. Non mi interessa, capite? Sono talmente troppo pieno di Lui che non me ne importa niente, capisci? Non è che non possiamo farle le cose, ma non mi interessa più farle quelle cose. Oh, ma sono talmente carico, pieno di Lui, che non c'è posto per niente. Sapete, l'amore è il primo frutto dello Spirito, come dice in Galati 5:22, che dice che l'amore, che il frutto dello Spirito è amore. Poi c'è pace, allegrezza, tutte le altre. Ma la prima cosa è agape, è l'amore di Dio. È un frutto che porta frutto. E se questo non si vede in noi, cari, non c'è Dio in noi. Vuol dire che c'è altro. Se gli altri non vedono l'amore di Dio in te, vuol dire che c'è altro in te. E vengono fuori altre cose in te. Sapete, l'amore di Dio ci libera dalla paura. Prima Giovanni 3:18, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Molti vivono la paura di non farcele. Io credo anche all'università, molti ragazzi vivono sicuramente la paura degli esami. E la paura. Molte volte questa paura blocca, la paura di perdere un lavoro, la paura di una malattia, di un fallimento, di non rialzarsi più, la paura dei figli che possa succedere qualche cosa, di non essere accettato dagli altri, la paura di invecchiare, di ingrassare, di perdere i capelli. Pff, io vendo prodotti per capelli, credetemi, non servono a niente, ve lo dico. No, perché vi dico questo? Perché è la verità, sono delle lozioni, sono persone che tutta la vita si mettono le lozioni, spendono un sacco di soldi, no? Ma non fanno crescere i capelli. Se avete questo problema vi do un consiglio, imponetevi le mani. Sapete, funziona. Adesso vediamo i fratelli. Amen. Eppure è così, c'è questo sentimento che è la paura, che tante volte veramente frena, blocca la vita delle persone, non vanno avanti, famiglie bloccate, bloccati nella mente. Perciò io credo che anche questo serve questa mattina. Se tu vivi la paura di qualche cosa nella tua vita, qui è scritto che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto è l'amore che arriva in ogni area della nostra vita per liberarci. È perfetto in ogni area della nostra vita. Perciò l'amore di Dio è fantastico. Prima Giovanni 3,16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo è l'amore altruista, che molte volte non c'è, pensiamo sempre a noi stessi. Ma se qualcuno possiede dei beni, dice Paolo, di questo mondo, e vede suo fratello nel bisogno, e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Perciò l'amore non è solo così, no? Vogliamoci bene, ok, no? Ma è anche pratico. Dice qui Paolo: se tu vedi un fratello che è nel bisogno e tu hai la possibilità, non dice spogliati e daglielo a lui, non lo dice. Ma se qualcuno possiede dei beni e vede il suo fratello nel bisogno, no? E dice: vabbè, Dio ti benedica, fratello, pregherò per te. Dice che l'amore di Dio non è in lui. Sapete, l'amore di Dio è olio che un giorno ci troveremo nelle nostre lampade. Vi do il consiglio: fate scorta di quest'olio. Non permettete a nessuna cosa di togliervi questo olio prezioso che è l'amore di Dio. Figlioli, non amiamo a parole, versetto 18 di Giovanni 3. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con fatti e verità. Vedete, l'amore di Dio sono fatti, sono cose che bisogna far vedere. È la manifestazione dell'invisibile. Quando tu ami di questo amore, fai vedere il cielo, fai vedere Dio, fai vedere gli angeli, fai vedere l'eternità, fai vedere il carattere di Cristo. Le persone cosa fanno? Si sciolgono. Wow! Perciò l'amore di Dio non è un sentimento, ve lo ripeto, ma sono principi potenti che fanno sperimentare il regno di Dio nella vita delle persone. E Dio sappiamo che è un padre che ci ama e ha un figlio che l'ha dimostrato, questo tipo di amore. E c'è anche lo Spirito Santo che ci aiuta a ricevere questo tipo di amore per darlo anche ad altri e per farci vivere una vita abbondante, cari, e una vita benedetta e prospera. Perché man mano che cresce la nostra anima in questo, no? Noi prosperiamo. Come prospera la nostra anima, così prosperiamo in ogni settore della nostra vita. Nello studio, quando portiamo dei cibi ai poveri, quando dobbiamo parlare a un collega di lavoro, ovunque siamo, qualunque cosa facciamo, cari, dimostriamo, non a parole, ma a fatti. Tu chiedi a Dio questo tipo di amore, oggi, metterlo in opera. Io metterò subito la benzina per farlo partire. Usami per la tua gloria e tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita, cambiare la tua vita e cambiare anche la vita di coloro che sono intorno a te. Amen? Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Spero di avervi dato qualche spunto in più, qualche spunto in più per vivere la nostra vita, una vita benedetta, perché è una vita benedetta quando possiamo conoscere l'amore di Dio, sperimentarlo e attraverso di noi metterlo intorno a noi affinché anche altri possano bere di quest'acqua bellissima. Potete alzarvi in piedi, chiamerei il gruppo della lode un attimo. Alleluia. Conoscere l'amore di Dio non è un sentimento, cari, sono principi. Principi morali, sono principi che toccano la nostra vita, il nostro carattere, le nostre attitudini, che ci cambiano e che cambiano la storia di tutte le cose intorno a noi. Allora permette a Dio questa mattina di convincerti di ricevere questo tipo di amore. Fate un sondaggio e di Signore, io ho bisogno di conoscere l'amore di Dio dentro di me. Amen. Alleluia. Alzate le vostre mani. Signore, grazie, Padre. Signore, tu vuoi liberarci dall'amore sentimentale, culturale, Signore, dall'amore, Signore, mentale, da quel tipo di amore che non costruisce, che non cambia la vita, né la nostra né quella degli altri. Io voglio chiederti, Padre, che questa mattina, attraverso questi spunti della parola, questi consigli, Signore, questi figli possano ricevere dentro di loro, possa esserci un grido dentro di loro, Signore, un grido di richiesta. Signore, inondami dell'amore Tuo. Fammi realizzare il Tuo amore. Riempimi in ogni area della mia vita. Fa che ogni cellula della mia vita, Signore, ogni vena, Signore, in ogni vena possa scorrere l'amore di Dio, che i miei occhi possano parlare dell'amore di Dio, le mie labbra, Signore, io ti prego, Padre, nel nome di Gesù, riempi la mia vita ora. Forse tu questa mattina hai proprio bisogno di questo, di un tocco da parte di Dio. Forse hai bisogno di svuotarti di questo amore sentimentale, di quegli 11 modi di amare che non è l'amore di Dio e che ti rende insoddisfatto. Tu forse hai bisogno di rialzare l'amore agape, l'amore completo, l'amore pieno, l'amore forte, l'amore che non smette perché qualcuno non ti ama, l'amore che continua ad amare anche se non sei amato, l'amore che continua a credere anche se non vedi, l'amore che continua nella mia vita anche se intorno a me tutto è vuoto. Se noi non vogliamo farsi influenzare dalle notizie, da tutto quello che ci circonda, noi siamo figli di Dio, amati da Dio. Quella tomba vuota, Signore, ci parla del Tuo amore, e quella tomba è rimasta vuota, Signore. Ancora una volta l'ho visitata quest'anno ed era vuota, Signore, e quello ci parla che questo amore è un amore vivente, un amore, Signore, che non finirà mai, perché il prezzo che è stato pagato è così grande, illimitato, che non ci sono peccati così grandi che Tu non puoi perdonare. L'amore Tuo è più al di sopra di tutti i peccati, di tutte le stoltezze dell'uomo, Signore. Ti siamo così grati, Padre. Io non so quando ancora andremo avanti o la nostra vita andrà avanti. Forse per molti domani non ci sarà più un giorno, non lo sappiamo, potremo vivere ancora oppure no. Ma oggi, Signore, Tu hai detto, se sentite la mia voce, non indurate i vostri cuori. Forse tu stai vivendo questi tipi di amori e tu pensi che a Dio piacciono queste cose. No, voglio dirti, ora è un tempo nuovo. Dio vuole riempirti del suo amore, vuole farti traboccare del suo amore, di questo amore che non ha confini, che non ha limiti, che non si ferma, non si blocca, non si scoraggia, non si svuota, perché è fondato su una tomba vuota e di quel prezzo grande che è stato pagato. Ci sono persone che vivono nella paura di affrontare il domani. Stai vivendo una paura economica nella tua vita. Pensi di non farcela. Se tu senti questa paura che ancora invade il tuo cuore, invade la tua vita, poi stai cercando, stai aspettando qualche cosa che non sta arrivando, forse Dio sta cambiando il tuo cuore per poterlo poi riempire. Forse hai bisogno di svuotarti per essere riempito questa mattina. Dice: chi mi cerca mi trova, e chi mi trova trova la vita. Signore, io ti prego per questi figli nel nome di Gesù, riempili del tuo amore, Signore. Allontana ogni sentimento religioso, Signore, della nostra vita, ogni Signore spirito evangelistico, quello spirito, Signore, che tante volte ci porta avanti tutti i giorni perché pensiamo che tu sei in quello che facciamo. Tu non sei nelle cose che facciamo, siamo noi che dobbiamo essere lì dove tu sei. E io questa mattina ti chiedo, Padre, che tu possa benedire, svuotare e riempire la vita di questi figli, Signore, che tu possa operare attraverso questo tipo di amore all'università, nelle nostre case, nelle scuole, nei posti di lavoro, Signore, nelle chiese, Signore, in ogni luogo, Signore, tu possa operare, Signore, svuotamenti affinché possiamo essere riempiti del tuo amore. Padre, nel nome di Gesù ti chiedo che nessuno rimanga privo di questo amore, che nessuno si accontenti, Signore, da questo momento in poi, che nessuno pensi che un amore sentimentale, che l'amore per te basta. Signore, io ti prego, Padre, vogliamo amare di quel tuo amore, abbiamo bisogno di quel tuo amore, l'amore, Signore Gesù, di Dio, l'amore, Signore Gesù, che non ha freno, Signore, l'amore che non si abbatte, Signore, che non si ferma, anche nei momenti difficili, che non si scoraggia, l'amore che abbatte la paura, Signore, nel nome di Gesù, Padre, toccaci, Signore, questa mattina, riempici del tuo amore, Signore. Se sono questa mattina, c'è qualcuno che sente il bisogno di fare un patto con Dio, forse tu stai vivendo in quella condizione, c'è qualcosa nella tua vita che a te non piace, che stai amando di quel tipo di sentimento, che stai amando con i sentimenti invece di amare, di realizzare questo tipo di amore. Ti senti forse vuota, forse non hai la forza di andare avanti, sai, se non hai la forza di andare avanti, non c'è l'amore di Dio, è l'amore di Dio che ti spinge ad andare avanti, è quella convinzione che c'è dentro, quella pienezza che ti fa dire non ho più bisogno di altro, in te ho tutto pienamente, come dice la parola, in Lui abbiamo tutto pienamente,